Radio Emilia Romagna.
Mostre.
Formigini, l'avventura di un editore. Alla Galleria Estense di Modena, la storia di un intellettuale che si tolse la vita a causa delle leggi razziali. Cari ascoltatori, ritorniamo alla Galleria Estense di Modena anche per ridere, ma soprattutto per pensare e riflettere in compagnia di Angelo Fortunato Formigini, una delle figure più interessanti del panorama editoriale italiano del primo Novecento. Erede di una delle più antiche famiglie ebraiche del Modenese, nasce nel 1878 a Collegara, nelle campagne intorno a Modena. Studia a Modena, a Roma e a Bologna, dove nel 1907 consegue la laurea in filosofia con una tesi sulla filosofia del ridere, con la quale inaugura una riflessione teorica sull'umorismo e sul riso che lo accompagnerà per tutta la vita. L'anno dopo, siamo nel 1908, nasce la sua casa editrice e per lanciarla dà sfogo a tutto il suo spirito burlesco con un evento goliardico, la festa Mutino Bononiense che organizza a Fossalta il 31 maggio di quell'anno. Si celebra con ilarità la pace tra modenesi e bolognesi a distanza di oltre 650 anni dalla battaglia che vide le truppe imperiali, capeggiate da Re Enzo, affrontare le armate bolognesi, pubblicando due opere dedicate ad Alessandro Tassoni, l'autore della Secchia rapita. Tra gli ospiti le più alte personalità del mondo letterario di allora, da Giovanni Pascoli a Olindo Guerrini. La casa editrice si trasferisce a Genova nel 1911, dove arriva a pubblicare, nel 1913, fino a 46 titoli, e poi a Roma. Convinto interventista, Formigini parte per il fronte allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Pensate che durante un congedo fa inviare ai commilitoni ben 14 casse di libri e con una lettera ai combattenti insiste sulla necessità di costituire biblioteche da campo, perché solo i libri e la cultura porteranno a un'Europa più civile e fraterna. «Il riso è la vita», scrive, «siate certi che vincerà il popolo più gaio». Lui ne è davvero convinto. Del resto la sua collana, I classici del ridere, stava raccogliendo un buon successo editoriale. Fonda anche una rivista, L'Italia che scrive, che ebbe uno straordinario successo di pubblico, tanto da portare alla costituzione, accanto ad essa, di un istituto per la propaganda della cultura italiana, denominato poi Fondazione Leonardo. Proprio da questa fortunata esperienza prendono avvio le disgrazie di Formigini. Mussolini prende il potere. Formigini vede in lui una speranza per l'Italia, anche se detesta i gerarchi e gli uomini di apparato, tra cui il ministro dell'istruzione del governo fascista, il filosofo Giovanni Gentile, che lo estromette senza troppi scrupoli dalla rivista che aveva fondato, capendone l'importanza come strumento di propaganda per il regime. La casa editrice cerca comunque di compiacere Mussolini, raccogliendo e pubblicando le battaglie giornalistiche condotte dal Duce sulla carta stampata. Ma non trascura nella sua produzione editoriale opere dedicate ad antifascisti, quali Luigi Sturzo, Giovanni Amendola o Filippo Turati. Ma l'annus horribilis sta per arrivare. Siamo nel 1938, l'anno delle leggi razziali. Il regime vuole sapere quanti ebrei lavorano in casa editrice. Lui, nella nota inviata al Ministero dell'Interno, si dichiara non ariano, ma estraneo al culto e chiede di essere discriminato, ovvero esentato dall'applicazione delle leggi antiebraiche, come già fece il governo papale con i suoi antenati, i gioiellieri della corte estense. Scrive anche al Ministero della Guerra per far valere i suoi meriti al servizio della patria, ma tutto è invano. Duce, scrive, non è pieno medioevo questo in cui ci hai precipitati? Salva la patria dal maleficio se non vuoi che tutto crolli. Cesare ti credi d'essere, ma sei soltanto un bruto. La decisione è presa. Il 29 novembre sale sulla torre della cattedrale di Modena, la Ghirlandina, da cui si getta, pieni di soldi le tasche, perché nessuno deve pensare che il gesto sia dovuto alle difficoltà economiche che stava attraversando. Nel testamento lascia i suoi archivi alla biblioteca estense, che nel silenzio totale li acquisisce. C'è anche la sua casa del ridere, così la chiamava, ovvero la sua raccolta di testi sul riso e l'umorismo, il suo tempio per salvare l'umanità da quell'orrore denunciato attraverso il gesto estremo. La mostra è aperta fino al 30 giugno. Tutte le informazioni sul sito gallerie-estensi.beniculturali.it. Un saluto da Carlo Tovoli.